www.redigio.it e la storia continua. La natura sotto chiave. Dai Carolingi ai Normanni, nell'alto medioevo, il potere centrale tende a limitare l'attività venatoria dell'aristocrazia, che aggirerà l'ostacolo rinchiudendo boschi e selvaggina all'interno di parchi privati. La foresta dei monaci. Intere foreste o parti di esse inoltre erano oggetto di lascito con destinatari, soprattutto i monasteri. Interessante è il testo della donazione della foresta di Yvelin ai monaci di San Dionigi da parte di Carlo Magno nel 774. Il sovrano si precisava che la selvaggina sarebbe servita per la fabbricazione delle rilegature di un libri, nonché in subordine al nutrimento dei malati. Nessuna menzione alla caccia, verosimilmente, perché tanto l'uso della violenza quanto l'alimentazione, carnea, erano fatti eccezionali per i religiosi, così come erano abituati per i nobili laici. Quando Carlo il Calvo, nell'851, donò alla stessa abbazia la Silva di Madan, escluse dall'atto il godimento delle venationes, che ufficialmente a questa volta esplicitamente volle riservare a se stesso. Il principe dei bracconieri. E come era prevedibile, alla crisi del potere centrale conseguì la pressoché immediata creazione di innumerevoli nuove foreste private da parte della nobiltà. È questa una costante dei secoli successivi alla dissoluzione dell'impero carolingio, e ogni volta che il potere e il centrale mostrava segni di debolezza, la nobiltà coglieva l'occasione di estendere le inforestazioni. All'opposto, l'instaurazione di un potere forte coincideva sempre con la drastica limitazione dei diritti venatori. In Inghilterra, i re normanni si distinsero per la determinazione, la severità e l'efficacia della loro azione. I bracconieri rischiavano la condanna capitale e la durezza e la restrittività delle norme furono all'origine di una serie di rivolte contadine, spesso represse nel sangue. Le infrazioni commesse dagli aristocratici erano comunque meglio tollerate. Il re, se lo riteneva opportuno, giudicava personalmente i reati venatori dei nobili. Non sorprende quindi che la famosa Magna Carta Libertatum, che la nobiltà britannica riuscì a imporre al re Giovanni Senza Terra all'inizio del XIII secolo, sancisse finalmente la limitazione dell'assoluto potere regale in materia venatoria. In questa altalena di distribuzione dei diritti di caccia, nulla mutò invece per i contadini. Non è certo un caso che Robin Hood, il leggendario paladino dei poveri, fosse anche un astuto bracconiere che riusciva perennemente a beffare le autorità. La tradizione normanna di ferreo controllo sulle risorse faunistiche si affermò anche nel Regno di Sicilia, dove Roberto il Guiscardo e i suoi discendenti ebbero successo nell'imporre drastiche limitazioni all'uso dell'incolto. Il sistema di controllo normanno venne poi fatto proprio e perfezionato da Federico II. Ricintata e dominata. A partire dall'VIII secolo andò affermandosi anche il modello dei parchi signorili. Elementi caratterizzanti erano la presenza di una recinzione in forma di fossati o muri, di una palazzina anche di notevoli dimensioni per il soggiorno del signore e dei suoi ospiti, e di un corso d'acqua, indispensabile al mantenimento degli animali. La gestione del parco era funzionale al mantenimento delle risorse faunistiche. Una porzione di foresta veniva chiusa da recinzioni e depurata da tutti gli elementi perturbatori rispetto alla destinazione d'uso. L'erba e le sterpaglie erano tagliate regolarmente e la presenza di animali da pascolo tenuta sotto stretto controllo. Nel caso in cui fosse in programma una caccia con molti partecipanti, si trasportava nel parco selvaggina supplementare, il che implica che da qualche altra parte i cervi, perché si trattava soprattutto di cervi, venissero catturati vivi da specialisti. I parchi non erano dunque più una foresta in senso proprio, ma uno spazio addomesticato, al momento di meditazione e di una forma di dominio sulla natura più sofisticato, più consono all'evoluzione culturale delle corti europee. www.redigio.it e la storia continua.